Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.
Si spengono le luci di Mantova, si riaccendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, il vostro appuntamento con la nostra cronaca nera di Mantova e provincia, prima puntata del 2016. Buonasera Alessandro Moretti di fronte a me.
Ciao, buonasera, buon anno.
Io sono Giulio Cisamolo. Alessandro, torniamo a raccontare dei fatti della provincia ai nostri ascoltatori. Ci siamo lasciati prima di Natale. Tanti fatti che sono accaduti in queste settimane. Vedremo un po' di fare un po' una scrematura. Vediamo un po' di prendere i migliori, i più importanti, i più interessanti, raccontarli a chi ci vorrà ascoltare durante questa nottata. Direi da subito, notizia degli ultimi giorni, da Brescia arrivano le parole del procuratore generale dell'Osso che dice: presto la task force contro gli omicidi irrisolti. Una notizia che sembra lontana, sembra che non ci riguardi, perché abbiamo avuto anche modo di raccontare ai nostri ascoltatori che insomma nel Mantovano abbiamo visto diverse indagini arrivare a conclusione, quantomeno abbiamo visto, se non arrestati e condannati, almeno individuati i responsabili. In realtà anche il Mantovano potrebbe essere interessato da queste nuove attività. Dell'Osso dice: riapriamo fascicoli vecchi, andiamo indietro di decenni. Anche a Mantova ce ne sono.
Sì, Dell'Osso è il procuratore, per chi non lo sapesse, procuratore generale del distretto della Lombardia Orientale, di cui fa parte anche Mantova. E sì, a noi spiazza un po' questa notizia, perché negli ultimi anni abbiamo visto, da quando lavoriamo noi grosso modo, dal 2011, che tanti omicidi o casi importanti sono stati alcuni completamente risolti, alcuni comunque, come dicevi, vicini alla risoluzione, comunque si è individuati responsabili. E infatti i casi risolti nella nostra provincia riguardano per lo più omicidi avvenuti nei primi anni 2000. Mi permetto di dire che però probabilmente l'idea di Dall'Osso è quella di individuare i responsabili di diverse questioni che riguardano il Garda. Usciamo un attimo dalla provincia, perché c'erano stati casi legati a uno strano smaltimento di rifiuti, che poi le cui indagini si sono risolte purtroppo nel nulla, e anche alla presunta presenza di mafia russa in zona. Quindi secondo me lui è partito da questi due grandi eventi e poi, in quanto responsabile di un territorio molto più vasto, si è concentrato su tutti gli omicidi o i casi irrisolti.
Insomma, riapriamo gli armadi della Lombardia orientale, perché sì, si dice sempre Mantova fa parte di Brescia nel distretto. Non è esattamente così. Brescia ha un distretto, è la capitale di un distretto giudiziario, per così
dire, tra i più grandi d'Italia.
Esatto, però, tra i più importanti, che copre tutta la Lombardia orientale, e tra questi c'è anche Mantova. Sì. Alessandro ha giustamente ricordato Brescia è importante per quello che riguarda le ecomafie, gli smaltimenti non autorizzati, illegali, pericolosi di rifiuti, anche appunto rifiuti pericolosi. Hai ricordato bene le mafie. Si è detto sul Gardesano, una zona ricca, come tutte le zone ricche attirano criminalità, purtroppo anche quella organizzata. Si parla anche della mafia russa, presunte infiltrazioni. Su questo indagheranno. Torniamo a parlare di Mantova, esatto, perché scorrendo gli archivi, i nostri archivi, appunto, come hai detto tu, dei primi anni 2000, dei tardi anni 90, sono diversi i casi, in realtà, che sono rimasti con un punto di domanda. Indagini impartite, responsabili individuati, ma poi prosciolti da qualsiasi accusa o assolutamente liberati dalle indagini che erano partite. Insomma, sono parecchi. A memoria me ne ricordo almeno 4 o 5.
Sì.
Parliamo di tutta la provincia, andiamo da Suzzara a Castiglione, Viadana, insomma, ce ne sono parecchi. Ovviamente noi stiamo pensando a quelli rimasti senza responsabile accertato, senza una condanna passata in giudicato, diciamolo così.
E a volte senza nemmeno indagati.
Esatto. Ci sono anche quelli un pochettino sospetti. Ne abbiamo avuto modo di raccontare qualche mese fa, per esempio. Voglio partire da questo, da Viale Podgora. Abbiamo raccontato della strana morte di un anziano, la moglie altrettanto anziana accusata di una violenza piuttosto brutale. C'è chi dice che anche solo da un punto di vista fisico la donna non avrebbe potuto infierire così come è stato fatto sul corpo dell'anziano. Non risulta alle carte come un omicidio irrisolto. Diciamo che c'è qualche dubbio, la giustizia ha fatto il suo corso e di fronte a questa noi ci fermiamo. Invece volendo parlare appunto di quelli che sono rimasti insoluti, direi che a memoria il primo è del 96.
Sì.
Giusto Alessandro, siamo a Suzzara?
Siamo a Suzzara, sì, c'è un 42enne di Suzzara, un orefice, che purtroppo durante una rapina è rimasto ucciso. È una cosa che nel Mantovano non credo si sia mai vista, di rapine ce ne sono state tantissime, ma anche alcune un po' violente, ma era impensabile quasi che si potesse arrivare a un omicidio. E infatti, aggiungerei io, le primissime indagini si sono concentrate addirittura su un gruppo iperorganizzato, forse una sua costola che si è protratta poi nel tempo, perché parliamo della Mala del Brenta, attiva più che altro negli anni 70-80. Tra l'altro all'epoca, nel 96, i presunti responsabili erano quasi tutti in carcere, quindi sarebbe stata forse una costola o una banda simile per l'efferatezza del colpo e forse per quelli che erano i primi accertamenti, forse per gli spostamenti, eccetera. Però anche qui sono indagini che si sono concluse nel nulla. Per restare in un arco di tempo vicino al 96, andiamo per esempio anche nel 98 a Suzzara, in cui nel marzo del 98 un commerciante di Suzzara, mentre si trovava in garage per sistemare l'auto, è stato raggiunto da purtroppo 8 coltellate che si sono rivelate letali. E la cosa strana è che questa persona non aveva nemmeno un'ombra nel suo passato, e di solito si comincia a indagare proprio da lì, quindi anche lì indagini che sono praticamente si sono spente, diciamo, come una candela, mi viene in mente, perché non c'era modo nemmeno di partire.
Sono forse quei casi che fanno più paura.
Sì, esatto.
Perché senza responsabile la percezione dell'insicurezza aumenta. Per di più, quando l'omicidio appare del tutto ingiustificato, sembrerebbe, sebbene così brutale, frutto soltanto di un'aggressione momentanea, un raptus senza alcun movente, senza alcun motivo alle spalle, forse sono quei casi che fanno ancora più paura. Come era successo alcuni anni prima, alcuni mesi, controllo gli appunti, alcuni mesi prima a Gozzolina, a Castiglione delle Stiviere. In questo caso a essere stato trovato senza vita, ricordo, se non ricordo male, nella cucina della sua abitazione, alcuni giorni dopo peraltro la data della morte che era stata individuata dall'autopsia. Era stato un 42enne, si diceva, con problemi di tossicodipendenza. Anche in questo caso brutale aggressione in un contesto domestico, quindi tra i più terribili quelli mi viene a pensare, però anche in questo caso rimasto senza un colpevole, senza un responsabile. Esatto. Diverse indagini, c'erano stati anche dei fermi,
un fermo,
c'era
sì,
stato un fermo per un nomade, una persona senza fissa dimora, quindi la prima pista era stata quella della rapina, del furto in abitazione finito male. Purtroppo anche questa persona è stata, per fortuna per lui, prosciolta da ogni accusa, da tutte le indagini, era stata cancellata dal registro degli indagati. Purtroppo non c'è stato un responsabile individuato. Allo stesso modo è successo nel 2001, siamo improvvisamente più vicini a noi, ma sempre a Castiglione. In questo caso la vittima è una ragazza, una giovane ragazza di origini nigeriane. È stata trovata anch'ella colpita brutalmente, in questo caso con un crick, in una zona poco fuori Castiglione, in una delle frazioni. Secondo i carabinieri addirittura sarebbe stata ritrovata immediatamente dopo l'episodio. È stata ritrovata senza vita e sostanzialmente ancora su una scena calda. Anche in questo caso si è detto rapina, il cliente, perché le ipotesi più seguite sono quelle che la ragazza fosse una prostituta, una rapina finita male, un cliente che l'ha aggredita, o anche lo stesso protettore.
Esatto.
Anche in questo caso purtroppo indagini terminate nel nulla.
Forse l'ultimo caso di cui non hai parlato è avvenuto nel 2003 a Viadana, dove anche questo è un caso simile al commerciante di Suzzara. Una donna che pare non abbia alcuna ombra sul suo passato, di 54 anni, è stata trovata senza vita nella cucina di casa sua e aveva certamente aperto la porta al suo aggressore, quindi lo conosceva. e sotto le unghie è stato trovato traccia di DNA sul quale però non si è riusciti a fare luce. Evidentemente la persona che l'ha aggredita è incensurata e non esiste nulla nelle banche dati della polizia, quindi anche questo è un omicidio rimasto completamente irrisolto.
E intanto veniamo ad oggi, perché in questi giorni si sta tenendo una resumazione importante. Gli inquirenti, lo sapete, l'avrete sentito, qualche mese fa hanno deciso di riaprire un caso importante, che è quello di Arianna Zardi. È una giovane ragazza ventenne, aveva 25 anni, morta nel 2001, una morte che sembrerebbe accidentale oppure volontaria, ma insomma sulla quale si stagliano ombre importanti. La ragazza era stata ritrovata tra Torricella del Pizzo e Motta Baluffi, ai piedi di un cavalcavia dagli zii di Cividale Mantovano. Da subito si è detto si è gettata, un incidente. Però insomma i dubbi sono tanti, e come vedete dal 2001 al 2016 gli inquirenti hanno deciso di dare peso alle parole di quei genitori che volevano fosse fatta luce sulla morte della figlia, e hanno deciso per la riapertura del caso. Il caso è stato riaperto e in questi giorni si è tenuta l'esumazione del cadavere, e questo sarà sottoposto a nuovi esami. Ovviamente in questo caso probabilmente ci sarà da chiarire con certezza quale sia stata la causa della morte, e se immaginiamo noi, ovviamente giochiamo a fare gli investigatori, se possono esserci sul corpo della ragazza segni magari di violenza, o quantomeno segni riconducibili ad altre persone. Insomma, la procura di Brescia riapre i casi chiusi, i cold case della provincia tornano di attualità, non ci resta che augurare, Alessandro, se sei d'accordo con me, buon lavoro.
Certo. Well, I'm sitting here one. Got no matches, but I got a long way to go. I'm an old poor boy, long way from home. I'm an old poor boy, long way from home. Guess I'll never be happy, everything I do is wrong. Till your big dog come. Let me be your little dog till your big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppy done. Well, I'm sitting here on a mattress, want to hold my clothes. Yeah, I'm sitting here woman with a mattress, want to hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Let her go, boy, go, go!
Carl Perkins con Matchbox su Radio Base Mantova per Mantova di Notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Abbiamo raccontato dell'intenzione della procura di Brescia, della procura generale di Brescia, nel riaprire i casi chiusi della provincia per quanto riguarda da una parte crimini ambientali, importanti crimini ambientali, dall'altra spettri di infiltrazioni della mafia russa, e per quanto ci riguarda presto potrebbero tornare sotto i riflettori casi relativi ad omicidi insoluti, in alcuni casi inspiegabili o quantomeno morti sospette per quanto concerne il nostro territorio. Direi che la cronaca ci porta purtroppo a continuare a parlare di questi terribili casi molto più vicino a noi. perché andiamo negli ultimi giorni del 2015. Ci siamo lasciati prima di Natale, non abbiamo potuto raccontarvelo prima. Purtroppo, appunto, alcuni giorni prima delle festività, se non ricordo male, si è consumata una vera e propria tragedia, una di quelle storie che non vorremmo mai raccontare, perché parliamo di una morte su un luogo di lavoro. E come per la violenza sulle donne, posso dirlo personalmente, trovo ancora terribile che ad oggi si debba raccontare della morte che raggiunge le persone sul proprio posto di lavoro. Una vicenda ancora tutta da chiarire questa, però possiamo partire, Alessandro, dicendo che riguarda uno dei più grandi gruppi industriali d'Italia e soprattutto del Mantovano.
Sì, andiamo a Gazzoldo, si può dire. Il paese è dove purtroppo un operaio di 46enne il 30 dicembre scorso ha perso la vita mentre operava su un macchinario, stava effettuando manutenzione, che era poi la sua principale mestiere all'interno dell'azienda, e questa persona di 46 anni purtroppo è rimasto incastrato nel macchinario, che si è messo a funzionare per cause che la procura sta valutando, proprio mentre lui si trovava all'interno. Il problema è che questo macchinario, che è molto grande, di solito si occupa di ridurre strati di metallo a poco più che lamiere, e quindi senza entrare in dettagli possiamo solo immaginare cosa possa fare un essere umano. E l'uomo è praticamente morto sul colpo, questa è l'unica consolazione, perché non c'è stato patimento, si spera prolungato, e inutili soccorsi naturalmente. Adesso la procura sta effettuando accertamenti, è già stato nominato un esperto di macchinari, perché si vuole capire come sia potuto accadere, se la macchina si è messa in funzione, se è stata messa in funzione involontariamente da qualcuno. Insomma, sono tutte cose che vanno valutate per due motivi. Uno, la stessa procura vuole che la situazione torni alla normalità all'interno dello stabilimento, perché attualmente il macchinario è sotto sequestro, come è normale in questi casi, perché deve essere esaminato. E due, che è una funzione, la seconda cosa, che è forse la più importante, si vuole stabilire l'esatta verità dei fatti, non tanto per un mero esercizio naturalmente, ma perché eventualmente, noi parliamo sempre al condizionale, vanno poi definite responsabilità di sorta, ma queste sono tutte valutazioni che farà poi la procura di Mantova.
Esatto, un macchinario che nei desideri della procura dovrebbe comunque tornare a lavorare al più presto. Questo però ci è stato sempre ripetuto più volte dagli stessi inquirenti, non deve venire nemmeno la sicurezza dei lavoratori, quindi il perito dovrà chiarire cosa è successo quando purtroppo l'operaio ha perso la vita, ma ancora prima dovrà chiarire se il macchinario è sicuro, se è stato manomesso, come purtroppo sappiamo accade in questi casi, se c'è stato un malfunzionamento. All'inizio era circolata la voce che potesse essere stato avviato da un altro operaio. Questa è una circostanza che non è stata confermata assolutamente. Per il momento si propende per l'incidente generico, in attesa che l'ingegnere nominato dalla procura proceda con la redazione della propria perizia. Noi purtroppo ci troviamo oggi a piangere di nuovo la morte di un operaio, una morte che si poteva forse evitare, una morte di una persona al lavoro all'interno di una macchina terribile per il lavoro che deve compiere. Mi viene solo da pensare a questi coils che vediamo girare a volte sui camion davanti alle nostre auto sulle strade mantovane, che vengono ridotti a sottile lamiera da queste presse potentissime. Mi vengono davvero i brividi pensare a quello che possa essere accaduto. Mi vengono ancora di più i brividi quando penso agli altri colleghi di questo operaio, che di fatto svolgevano funzioni della squadra di manutentori, che purtroppo hanno assistito a quello che stava accadendo, ma la macchina era in movimento e purtroppo hanno cercato, ma non sono riusciti a fermarla in tempo. Veramente una cosa terribile, uno spettacolo agghiacciante, quello che possiamo solo immaginare. Anche in questo caso, buon lavoro al perito, buon lavoro alla procura, perché ci auguriamo che presto possa essere fatta chiarezza su questa notizia che ha chiuso il nostro 2015. My girl is red hot, your girl ain't doodless, yeah. My girl is red hot, your girl ain't doodless. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Well, I got a gal 6 feet 4, sleeping in the kitchen with her feet out the door. But my girl
is red hot, your gal ain't too late. Yeah! My gal is red hot, your gal ain't too late. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. But my gal is red hot,
your gal ain't too late.
Yeah, my gal is red hot,
your gal ain't too late.
Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot.
Red Hot, Billy Lee Riley su Radio Base Mantova per Mantova di notte. La nostra cavalcata nei giorni della cronaca prosegue, torniamo indietro ancora di qualche giorno, ma restiamo in tribunale. Abbiamo parlato delle indagini riguardo purtroppo un brutto caso, una brutta notizia per un uomo che ha perso la vita sul luogo di lavoro, una notizia drammatica. Torniamo indietro, continuiamo a parlare di lavoro indirettamente, perché nei giorni scorsi i tribunali hanno prosciolto, hanno assolto da qualsiasi accusa i titolari della Remida. Remida è un nome, io credo potesse essere il miglior nome mai trovato per un comproro, una catena, perché qui parliamo credo di una trentina di filiali addirittura, veramente un network di comproro che aveva la propria sede ad Ostiglia. I titolari non erano ostigliesi, la sede legale era ad Ostiglia, qui ci limitiamo e capirete perché. Nei giorni scorsi i titolari sono stati assolti da qualsiasi accusa. Quali erano però questi capi di imputazione? Perché siamo andati davvero a processo.
Sì, assolti perché il fatto non sussiste. Le accuse erano pesanti, erano quelle relative a una provenienza, stiamo molto sul vago, illecita dell'oro che veniva poi acquistato, diciamo, da questi negozi. Secondo la Guardia di Finanza, che era intervenuta nel 2011, mancava, diciamo, la mappatura della provenienza di quest'oro, che quindi è facile pensare quale potessero essere le accuse del fatto che fosse illecito. Ecco, di più non diciamo, perché queste persone sono state assolte e oltretutto, se mi permetti, hanno avuto un danno, perché dico io, sempre restando sulla cronaca, se sono state assolte, nel frattempo la loro catena è fallita, quindi c'è stato un problema di relativo, diciamo così, all'amministrazione della giustizia, senza fare una critica, però insomma la realtà dei fatti è questa. E queste tre persone, si tratta di una famiglia, perché sono madre, padre e figlio, hanno scelto con i loro legali, che sono mantovani, mentre invece il processo si è svolto a Modena, hanno scelto la via del rito abbreviato, che è quella che permette di, oltre allo sconto di un terzo della pena nel caso di condanna, permette di affrontare un processo con i soli elementi venuti alla luce nel corso delle indagini, quindi senza affrontare un processo pubblico in cui può emergere altro o si può anche essere assolti, diciamo così, da altre accuse. Comunque loro hanno scelto di andare praticamente subito a processo e la scelta è stata corretta, perché secondo il giudice non sussiste nulla di quello, delle accuse che gli sono state mosse.
Esatto, una famiglia che si è vista dal 2011 congelare i beni, in buona parte si trattava anche di beni personali, appunto viste le pesantissime accuse. Nel frattempo cosa è successo? La società aveva dipendenti, aveva conti da pagare, visto i congelamenti dei beni, questa è stata purtroppo per l'azienda è stata avviata la procedura fallimentare ed è stata dichiarata fallita dal tribunale. Ora cosa accadrà? La famiglia stessa probabilmente rientrerà nella lista delle parti danneggiate dal fallimento. Questo potrebbe essere, ma lo diciamo noi col condizionale, l'estremo tentativo per cercare di rientrare in possesso almeno di una parte di quello che era il bene, perché ricordiamolo, sono 30 filiali a cavallo di più province, al di là anche dello stesso oro che era stato ritrovato nelle diverse filiali, nei diversi punti di vendita e di ritiro, il quanto era stato sequestrato era particolarmente importante. Raccontiamo questa storia, abbiamo parlato di quelle che erano le indagini, di quello che era il processo negli scorsi mesi, siamo arrivati a questo punto di svolta, ci piace sapere che la giustizia possa fare anche marcia indietro e riconoscere magari che di aver fatto i propri errori durante le indagini, durante i processi, ci spiace, perché queste sono davvero vittime di questa storia. Well, I took my Ruby Jukin on the outskirts of town. She took her high heels off and let her stockings down. She put a quarter in the jukebox to get a little beat. Everybody started watching all the rhythm of the feet. She's my rock and roll Ruby. Rock and roll Ruby. Rock and roll. When Ruby starts rocking, it satisfies my soul. Well, Ruby started rocking about 1 o'clock, and when she started rocking, she just couldn't stop. She rocked on the tables and she rocked on the floor, with everybody yelling, Ruby, rock some more. She's my rock and roll Ruby. Rock and roll Ruby. Rock and roll. When Ruby starts rocking, it satisfies my soul. It was round about 4, and I thought she would stop. She looked at me and then she looked at the clock. She said, wait a minute, Daddy, now don't you get sore. All I wanna do is rock a little bit more. She's my rock and roll Ruby. Rock and roll Ruby. Rock and roll. When Ruby starts rocking, it satisfies my soul. One night my Ruby left me all alone. I tried to contact her on the telephone. I finally found about at 12 o'clock. She said, leave me alone, Daddy, cause your Ruby wants to rock. Well, she's my rock and roll Ruby. Rock and roll Ruby. Rock and roll. When Ruby starts rocking, man, it satisfies my soul.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. AMElectricService.it.